Modem.
We borrow money from Chinese peasants to buy the things.
Prendiamo in prestito denaro dai contadini cinesi per comprare le cose che questi contadini cinesi producono. Questa non è una ricetta per la prosperità economica, non è una ricetta per prezzi bassi e non è una ricetta per buoni posti di lavoro negli Stati Uniti d'America.
It's not a recipe for good jobs in the United States of America.
La posizione della Cina sulle relazioni economiche e commerciali bilaterali è stata resa molto chiara. È sorprendente e triste sentire parole così ignoranti e maleducate da questo vicepresidente.
I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass.
Vi dico che questi paesi ci stanno chiamando, mi baciano il sedere, lo stanno facendo, muoiono dalla voglia di venire qui. Per favore, la prego, signore, fate un accordo, farò qualsiasi cosa, signore.
I'll do anything, sir.
Donald Trump fa retromarcia sui dazi e li sospende per 90 giorni, rincara la dose invece con la Cina.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Luca Fasani in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Iari Salvagno e oggi, come ieri e gli scorsi giorni, sulla vertiginosa altalena dei dazi al commercio di beni, sulla quale ci ha messi il presidente statunitense Donald Trump. Ieri mattina dunque i pesanti dazi decisi a Washington erano entrati in vigore e poi ieri sera l'annuncio, dazi sospesi per 90 giorni e per quasi tutti, tranne la Cina, anche se un 10% di dazi generalizzato resta comunque e prima non c'era. Le borse rimbalzano, c'è qualche respiro di sollievo, anche se l'incertezza sul futuro rimane e la prospettiva di una crisi finanziaria ed economica globale non si allontana, anche perché tra Cina e Stati Uniti, i due maggiori attori economici mondiali, la guerra commerciale pare oramai dichiarata. Washington ieri sera ha nuovamente alzato i suoi dazi all'importazione dei beni cinesi, addirittura al 125%, una risposta questa ai dazi all'84% che Pechino aveva fissato ed ora vediamo se e come Pechino risponderà. Insomma, di tutto questo vogliamo discutere questa mattina con i nostri ospiti. Con noi in studio abbiamo Luigi Buttiglioni, CEO di LB Micro, un'importante società di consulenza finanziaria internazionale con sede a Lugano, è economista con esperienza alla Banca d'Italia e come capo economista in alcuni importanti istituti finanziari. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
In collegamento abbiamo anche Giuseppe Gabusi, professore associato di economia politica internazionale e dell'Asia orientale all'Università di Torino e anche direttore del programma Indo-Pacifico presso il Torino World Affairs Institute. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutte e a tutti.
E con noi abbiamo anche Andrea Vosti, corrispondente RSI a Washington. Buongiorno anche a te, Andrea.
Buongiorno.
Allora, Luigi Buttiglioni, cominciamo da lei. Che effetto le fa? Lei che quotidianamente si occupa di economia e di finanza, anche per prevedere il futuro di quello che accade, che effetto le fa stare su queste montagne russe, su queste montagne direi americane che ci sta consegnando Donald Trump?
L'effetto che mi ha fatto stanotte è che ho dormito benissimo per la prima notte in vari giorni, perché almeno ho immaginato che per qualche ora si sarebbe placato. Credo che la mia impressione è che lui non abbia calcolato tutto ciò. Cioè, l'idea che Donald Trump sia un grandissimo stratega che abbia calcolato tutto, devo dire, ce la possiamo scordare. Insomma, questo non è quello che si sta verificando. Non è una persona che sia in controllo di quello che sta succedendo. Ieri, almeno con noi, diciamo tra virgolette, del mondo della finanza, ha perso la faccia. Ha perso. Cioè, c'è stato un braccio di ferro, la finanza ha venduto dollari, ha venduto titoli del tesoro, ha venduto azioni americane e lui si è spaventato. La finanza, se vogliamo, ha vinto. La finanza spesso fa paura alle persone anche della strada, però in realtà ha una funzione e negli ultimi anni ha avuto una funzione di evitare degli sconquassi totali. Quello che stava facendo la finanza era assolutamente giustificato, perché quello che stava proponendo il presidente americano era folle. E quindi forse dobbiamo dire grazie anche a Wall Street se questo personaggio un po' ha fatto marcia indietro. Ora vedremo cosa succederà, però non è una buona idea mettersi a fare a braccio di ferro con la finanza internazionale. Alla fine si perde. In ambiti più piccoli, per chi segue un po' queste cose, 2 anni fa ci ha provato Liz Truss, la premier inglese.
Britannica, sì.
E dopo poche settimane si è dovuta dimettere.
Sì,
proponeva qualcosa che non aveva nessun senso per il paese. Quindi non, al di là dell'ideologia, era sbagliata. E la finanza gli è andata addosso, lei ha perso e si è dovuta dimettere. Trump non si è dovuto dimettere, però la faccia l'ha persa. Insomma, può dire tutte quelle espressioni che voi avete giustamente sottolineato, di baciarmi, eccetera, però la verità è che lui ha perso.
D'accordo, questo dunque il suo sguardo. Andrea Vosti, che cosa si dice negli Stati Uniti di questa sospensione dei dazi, di questa ultima mossa di Trump? Come viene venduta dalla Casa Bianca e come viene interpretata dal paese? Strategia pianificata, the art of the deal, come dice e come ha scritto in un libro Donald Trump, oppure un dietrofront improvviso di un Trump spaventato, come ci sta dicendo Luigi Buttiglione?
Beh, la Casa Bianca ha cercato ovviamente di fare tutto lo spin possibile attraverso questa retromarcia clamorosa, dicendo che tutto in sostanza era concordato, pianificato da tempo, una strategia insomma del grande negoziatore Donald Trump, come ha detto il segretario al tesoro Scott Bessent poco dopo l'annuncio nel giardino della Casa Bianca. In realtà io penso, come diceva il professore, che non ci fosse una strategia in questo senso. Trump è stato costretto a fare una marcia indietro, costretto da vari fattori. Le turbolenze sui mercati sono certamente stato un elemento importante. Per esempio Apple ha perso in pochi giorni quasi il 20% di capitalizzazione a Wall Street. Ci sono stati sondaggi anche che dicevano che il 60% degli americani non capiva o era contrario a questa politica dei dazi a oltranza. Ci sono stati anche scontri non da poco dentro la Casa Bianca, molto pubblici, tra per esempio Elon Musk e il consigliere economico Peter Navarro, che Musk ha accusato di essere un idiota e più stupido di un mucchio di mattoni. Ma anche i malumori, non da dimenticare, di una parte crescente del partito repubblicano. In America, lo sappiamo, viviamo in una condizione di campagna elettorale quasi permanente. Alle midterm mancano 18 mesi, è vero, ma comunque c'era un malumore crescente soprattutto da parte di quei repubblicani che rappresentano distretti elettorali contesi in bilico e che già stanno cominciando a dover rispondere ai malumori, alle preoccupazioni dei loro elettori. Quindi una serie di elementi che ha costretto Donald Trump a fare questo passo indietro, forse in parte umiliante, sicuramente inevitabile, e che è anche la conseguenza di una certa confusione nel messaggio che la Casa Bianca ha portato avanti negli ultimi giorni, perché non si è capito bene se questi dazi avevano lo scopo di arrivare a rapporti tariff commerciali più equi con i vari paesi, se lo scopo era riportare indietro in America la manifattura, l'industria, oppure se c'era dell'altro. Insomma, una grande confusione. Questo è stato un po' lo sbocco inevitabile.
D'accordo. Senta Luigi Buttiglione, una grande confusione di cui magari parleremo, perché sicuramente non dà molte certezze all'economia. Adesso un passo indietro, però intanto c'è un 10% di dazi che restano e questi prima non c'erano.
Assolutamente, sono molto d'accordo su anche quello che ha detto prima, e sicuramente sul mettere il dito sull'incertezza. Non siamo ritornati dove eravamo prima, insomma la situazione è peggiore per l'economia mondiale, per l'economia americana, per l'economia europea. Ci sono i dazi, questo 10% prima non c'era, e soprattutto, come lei ha detto, c'è incertezza, perché insomma, stiamo parlando insomma di una persona che volgare, che fa avanti e indietro ed è a capo del più grande paese del mondo. E tra parentesi, c'è in questo, come lei ha sottolineato anche il corrispondente, c'è comunque una guerra commerciale, quella c'è con la Cina,
ecco.
E insomma queste sono le prime due economie mondiali, quindi è difficile pensare che se ora, al di là di quello che succede sui mercati finanziari, pensiamo un attimo all'economia reale. Se c'è un imprenditore che deve comprare un capannone o mettere su degli impianti, o un consumatore che vuole comprare una macchina, una lavatrice, non dico che cancella l'ordine, ma come minimo ci pensa. Quando tutti pensano alla stessa maniera, in questo modo, questi sono i meccanismi attraverso cui in genere si verificano le recessioni.
Quindi le previsioni.
Quindi non è comunque una situazione positiva in cui ci troviamo. È sicuramente meglio di quella in cui ci trovavamo ieri mattina? Sì, però è sicuramente peggiore di quella in cui ci trovavamo 2 mesi fa.
Ok, parleremo subito anche di questo. Giuseppe Gabusi, la saluto di nuovo, lo ricordo, professore di economia politica internazionale e dell'Asia orientale. Allora, l'abbiamo detto, c'è un 10% di dazi che resta, ma c'è soprattutto un braccio di ferro commerciale con la Cina che diventa veramente importante, si accentua, si installa. 125% di dazi, comunque una cifra impressionante. Dall'altra parte c'è un 84%, vedremo che cosa diventerà. Siamo oggi insomma in dovere di parlare di una guerra commerciale vera e propria, e che cosa ci potrà consegnare Giuseppe Gabusi?
Certamente questa decisione del presidente Trump rivela ancora una volta qual è il vero obiettivo degli Stati Uniti, che è quello di evitare, se è ancora possibile farlo, che la Cina superi gli Stati Uniti in termini ovviamente di potenza economica e in proiezione anche di potenza che possa rivaleggiare sul piano militare, ponendo fine all'egemonia americana o quantomeno contestandola. E chiaramente questa situazione è una situazione che viene da lontano e viene da decenni di squilibri. Come sappiamo, il surplus commerciale deriva anche della Cina nei confronti degli Stati Uniti, deriva dal fatto che gli Stati Uniti, i consumatori degli Stati Uniti hanno consumato troppo, mentre chiaramente la crescita economica cinese basata sugli investimenti è andata a scapito dei consumi interni cinesi, quindi i cinesi dovrebbero consumare di più all'interno e gli Stati Uniti consumare un po' di meno. Quando gli Stati Uniti con questa presidenza raccontano questa narrazione degli Stati Uniti come vittima, in realtà i cinesi rispondono che nessuno ha obbligato i consumatori americani a comprare le merci a basso costo. Quindi questo squilibrio commerciale combinato con il debito pubblico americano, i famosi deficit gemelli, chiaramente rivelavano una situazione insostenibile a cui Trump in qualche modo cerca di mettere mano in questo modo, essenzialmente criticato da tutti i principali economisti oltre che dagli operatori commerciali, come avete detto. Quindi questi dazi rimangono perché l'obiettivo vero è quello di frenare, se possibile, l'ascesa della Cina, e non è un caso che tra i paesi più colpiti ci sia stato per esempio il Vietnam, che negli ultimi anni è stato il vero vincitore della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, perché molte aziende, penso ad esempio a Samsung, alla coreana Samsung, avevano spostato ampia parte della loro produzione in Vietnam. Pensate che il prodotto, diciamo, di Samsung, la produzione di Samsung in Vietnam vale per il 25% del prodotto interno lordo del Vietnam, una cifra veramente enorme. E quindi la Cina in qualche misura si era già un po' preparata, anche le multinazionali stesse, molte aziende cinesi di fatto sono poi andate in Vietnam e sono diventate i nuovi fornitori, i vecchi nuovi fornitori di queste multinazionali che assemblano appunto in Vietnam. La Cina già durante la prima presidenza Trump aveva cercato di diminuire in parte la quota delle esportazioni che va verso gli Stati Uniti, che oggi comunque è al 15%. È una situazione ovviamente molto difficile anche per Pechino.
Luigi Buttiglioni, io ieri mi sono annotato qualche affermazione del ministro delle finanze statunitense Scott Bessent a proposito della Cina. Dice tra altre cose che l'economia cinese è un problema per il resto del mondo, parla della Cina come dell'economia più squilibrata della storia moderna e come la principale fonte dei problemi commerciali degli Stati Uniti. Al tempo stesso la Cina non si è mica inventata da sola, no? Si è inventata anche con la collaborazione in qualche modo del mondo occidentale. Quindi in queste affermazioni c'è solo una parte dell'eventuale verità.
Sì, anche se devo dire hanno una, c'è una parte di verità in quello che dice, come diceva anche il professore prima. Da parentesi, Scott Bessent lo conosco molto bene perché era un mio cliente, quindi è una persona ragionevole, cioè non è un, ecco, lui sicuramente non è un pazzo, uno squilibrato. Per cui che ci siano degli squilibri all'interno dell'economia cinese è un fatto, ed è anche un fatto che anche se con gli occhi chiusi entrambi, probabilmente dell'Occidente, la Cina per 25 anni, dal 2001, da quando è entrata nel WTO, è stata un concorrente scorretto, non solo per gli Stati Uniti, ma anche per l'Europa. Molte aziende, qui siamo vicini all'Italia, hanno dovuto chiudere per questo, perché è stata una concorrenza scorretta, cioè non è stata una concorrenza leale. Loro fondamentalmente tassavano le importazioni di beni che ricevevano, potevano ricevere dall'Occidente, e con quei proventi sussidiavano invece il loro export verso l'Occidente. Quindi diciamo questo c'è, ed è assolutamente, sicuramente è una situazione che andava messa, scritta, su cui andava messa la parola fine. Probabilmente andava fatto in maniera diversa rispetto a questo approccio muscolare, però che la Cina abbia creato e crei dei problemi, su questo non c'è dubbio. È un'economia squilibrata? Assolutamente sì. È un concorrente sleale? Assolutamente sì. Da lì a fare quello che è stato fatto attualmente probabilmente ce ne passa, anche se condivido comunque quello che diceva il professore prima, che in questa maniera disordinata, però in qualche modo ora è venuto fuori il bubbone. Da quello che sta facendo Trump, il bubbone è proprio quello di cercare di porre un argine all'economia cinese, che prima è diventato così un'economia che sussidiava beni a basso prezzo che i consumatori occidentali potevano consumare. Adesso è un rivale anche nelle altissime tecnologie. Non sappiamo esattamente, certo non lo so io, ma l'impressione è che anche su artificial intelligence possono essere addirittura davanti agli Stati Uniti. E come diceva giustamente il professore prima, credo che una grossa preoccupazione da parte americana sia che li possano sorpassare anche sotto il profilo militare.
Ok, ma al di là delle preoccupazioni, ma adesso comunque c'è una guerra in corso, la domanda la pongo: chi la vince e chi la perde?
Ma sicuramente ho difficoltà a pensare di avere un vincitore, nel senso che stia meglio di prima, insomma. Ci sarà qualcuno che perde meno dell'altro? Probabilmente sì. E credo che entrambi stiano facendo delle scommesse. Una scommessa americana è: noi siamo l'economia più forte, perché in questo momento probabilmente gli Stati Uniti sono al loro massimo. Insomma, al di là del Make America Great Again, in realtà l'America è great in questo momento, tutto il profilo economico. Il divario col resto del mondo è esploso negli ultimi anni. La scommessa cinese è che noi siamo una dittatura e possiamo essere, almeno nel breve periodo, più resistenti di quanto possiate essere voi, che siete una democrazia, e siamo meno sottoposti ai mercati finanziari. I mercati finanziari, come dicevo prima, di fatto hanno messo in ginocchio Trump. È molto più difficile per i mercati finanziari esercitare questa pressione sulla Cina. Quindi entrambi, cioè un braccio di ferro. Ho difficoltà a pensare chi possa vincere alla fine, ma credo che sicuramente il risultato non sarà buono anche per il resto del mondo. Questa è una guerra, insomma. Quando lei diceva 124% di tariffe, cioè, qui stiamo parlando di follie, insomma, sì. Ma cose mai viste.
Giuseppe Gabusi, lei ha una sua idea su chi rischia, su chi potrebbe uscire meno peggio da questa, diciamo, da questa guerra, o comunque su chi oggi è in una posizione migliore per affrontarla?
Giustamente, come è appena stato detto in studio, nelle guerre commerciali è sempre chiaramente difficile individuare vincitori e perdenti, perché un po' si perde tutti. E giustamente, anche come è stato detto, questo tema degli squilibri finanziari andava risolto prima, andava risolto in forma multilaterale, con meccanismi di governance che non sono evidentemente stati all'altezza della situazione. Penso ad esempio al G20. Siamo giunti a questo punto, e a questo punto c'è davvero un po' una scommessa da entrambe le parti. La scommessa che è forse una scommessa di lungo periodo. È chiaro che nel breve periodo gli Stati Uniti cercano di manifestare la loro potenza in questi termini, non dimentichiamo anche la supremazia per ora ancora del dollaro, che comunque già alcuni ambienti della finanza hanno detto attenzione, perché non è detto che il dollaro rimanga in eterno la valuta di riserva, e infatti questa sospensione dei dazi è successiva ai primi segnali di forse non di fuga di capitali, ma di disinvestimento sui buoni del tesoro americani, che secondo me è stato quello che davvero ha fatto scattare la preoccupazione massima, perché tutti sanno che una volta che l'egemonia del dollaro è finita davvero l'egemonia americana, e in questo anche qui è appena stato detto, certamente la Cina è più isolata grazie al fatto che non è la valuta cinese non è pienamente convertibile. La scommessa cinese è una scommessa più, se vuole, di lungo periodo. Per esempio, certamente negli ultimi tempi Xi Jinping e la leadership del partito hanno cercato di adottare delle misure di sostegno ai consumi interni. Anche la bolla speculativa immobiliare che è scoppiata adesso invece sembra che in qualche modo si riduca, si ritorni a un mercato più ragionevole, più equilibrato. C'è una scommessa ovviamente di guardare a tutta quell'altra parte del mondo che è critica nei confronti dell'Occidente, che sente che l'Occidente non è più forte come prima, e in questo giustamente si è anche qui detto Washington ha perso credibilità e ha perso un capitale politico di soft power immenso in molta parte del mondo. Gli Stati Uniti non sembrano credere più nel libero commercio, ma in Asia, nella regione, c'è un dinamismo sugli accordi di libero scambio che ancora va avanti. Quindi la scommessa della Cina è quella di riuscire, anche magari dialogando con l'Europa, a trovare comunque nuovi mercati e allo stesso tempo a riequilibrare un po' più l'economia, riducendo relativamente parlando gli investimenti, cercando di aumentare i consumi interni. Io temo che una serie di iniziative messe in atto da Washington, pensiamo per esempio alla sospensione degli aiuti allo sviluppo, sono tutti dei favori e dei grandi regali alla Cina. Penso che la Cina debba in questo senso soltanto aspettare, cercare di come dire, lasciar passare la nottata in un certo senso, mettere in atto delle diverse strategie dinamiche e cercare di pensare davvero a un futuro non più insomma, dominato dall'Occidente fondamentalmente. Quindi questa secondo me è la scommessa del partito. Quanto il partito riesca a riadattarsi a questo nuovo ciclo della globalizzazione, perché per me non è è la fine di un ciclo della globalizzazione basato sulla Cina come fabbrica del mondo, ma non è detto che appunto la globalizzazione scompaia, assolutamente no.
Sì, questo sarebbe il tema di un nuovo dibattito che magari faremo. Andrea Vosti, torniamo a te. Di quale sostegno, di quale credibilità gode oggi Donald Trump negli Stati Uniti?
Beh, è un paese ovviamente molto polarizzato, che è ancora polarizzato dopo le elezioni di novembre. È una polarizzazione che ormai è sempre più acuta da almeno 15 anni a questa parte. Quindi è un po' difficile dire come sta reagendo il paese. C'è una parte di paese che si oppone a Donald Trump, la parte democratica, che deve ancora trovare, sta ancora cercando di trovare lo stratagemma, la strategia comunicativa, anche il messaggio per cercare di contrastare l'agenda del presidente americano. E c'è una parte di elettorato repubblicano che ha abbracciato la politica MAGA, Make America Great Again, in tutte le sue declinazioni, compresa questa guerra dei dazi. È vero, come si accennava prima, che l'elettorato americano però è un elettorato che ha la memoria e ha la pazienza molto corta e che è abituato a comprare molto, a spendere molto per beni a basso costo, e quindi questa pazienza in parte si è già erosa. Come dicevo prima, c'è un malumore crescente dentro il Partito Repubblicano, tra l'elettorato, addirittura in alcuni casi il partito ha dato direttive di non tenere questi comizi aperti, town hall, in cui deputati e senatori incontrano l'elettorato per non esporsi appunto alle critiche della base. C'è un malcontento diffuso, anche perché tra le promesse elettorali di Trump c'era la lotta all'inflazione, l'abbassamento del costo della vita, e questo non è ancora successo. Il prezzo delle uova, il prezzo della benzina è rimasto sostanzialmente ai livelli a cui l'aveva lasciato Joe Biden prima di lasciare la Casa Bianca il 20 gennaio. Quindi è una fase un po' di aspettativa. Sicuramente c'è una parte di elettorato preoccupato. Io sono stato negli scorsi giorni in Michigan, che è una delle capitali dell'automobile, della produzione di auto americana. C'è molta preoccupazione, molto nervosismo per la politica di dazi di Trump. C'è chi condivide questa visione di accordi commerciali sleali da parte di molti competitors, che sia l'Unione Europea oppure la Cina, ma c'è anche una preoccupazione fondata, concreta, per la perdita di posti di lavoro, di impieghi, un abbassamento della domanda e quindi il rischio di una recessione provocata anche da questa guerra dei dazi.
Luigi Bottiglione, se torniamo a noi, all'Europa e alla Svizzera, che cosa devono fare adesso le nostre economie, i nostri governi? Aspettare, limitarsi a reagire forse non è abbastanza, allora cosa? Trattare, ma trattare per cosa? 3 mesi non sono molti. Cercare un'indipendenza economica in un mondo complesso e globale come questo è difficile. Che cosa si può fare?
Beh, direi che una combinazione di tutto quello che ha detto, è difficile sceglierne una di queste ricette. Diciamo, sicuramente bisogna trattare. Credo che non bisogna inginocchiarsi. Trump non è così forte come ci ha mostrato, quindi trattare sicuramente. Però allo stesso tempo, un po' come anche la Cina, se vuole, bisogna pensare che da europei bisogna andare un po' più avanti da soli. Ecco, questa idea di essere sempre dei bambini che debbano essere accompagnati dallo zio americano, questa bisogna togliersela davanti come idea. Purtroppo l'idea in questo momento in Europa è ancora un'idea, insomma, perché non, in pratica non c'è molto. La politica europea è una politica, finora è stata una politica molto accondiscendente, con molta poca proposta. E credo che la situazione della Svizzera sia molto migliore rispetto a quello del resto dell'Europa. La Svizzera ha comunque la capacità di mettere sul piatto tanto, ha una fortuna giustamente accumulata, non una fortuna, il frutto di scelte passate virtuose, di avere un debito molto basso. Questi sono quei momenti in cui, anche facendo conto sul fatto che i tassi di interesse sono molto bassi, credo che scenderanno ancora in Svizzera, credo che ritorneremo a tassi negativi.
Ma questa non è una buona prospettiva.
Beh, però se sei uno Stato e ti vuoi indebitare, ti pagano per indebitarti e con questo puoi costruirci tantissimo, non è male, devo dire. È molto migliore rispetto a quella che se sei uno Stato come quello italiano, dove in una situazione di questo genere i tassi di interesse salgono.
Perché, sì, no, capisco che per uno Stato sia una buona prospettiva quella di avere dei tassi negativi, però per quello a cui pensiamo come mondo economico, dove lo Stato tutto sommato non ci aspettiamo che agisca più di tanto, se non come sostegno, come stampella, come qualcuno che mette le basi per poi fare economia, i tassi negativi restano qualcosa per me di difficilmente comprensibile come positivo.
Capisco, però in assenza di questo la prospettiva di avere un franco che sale alle stelle e aumenta le spinte recessive. Sicuramente sarebbe bello avere tutto positivo, però non stiamo parlando di una situazione bellissima, insomma, quello di cui abbiamo parlato prima. La grande fortuna della Svizzera è che può avere queste stampelle, e quindi è molto meglio essere in un paese che le stampelle ce le ha piuttosto che in uno che le stampelle non ce le ha. Purtroppo, per esempio, l'Italia, paese a cui siamo più vicini in questo momento, di stampelle ne ha poche o nessuna, e quindi preferisco la situazione svizzera.
Sì, e questo vale anche per un certo numero di paesi europei fortemente indebitati, quindi dove i governi hanno difficoltà
non è diversa,
ad agire. Ci resta un minuto, Luigi Bottiglione, magari per una considerazione su questo braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina, ma visto da qui, dall'Europa, dalla Svizzera, che cosa significa?
Sotto il profilo economico c'è un aspetto che è negativo per noi, ed è quello che proprio queste tariffe così forti fanno sì che la Cina possa esportare poco o niente negli Stati Uniti relativamente, e quindi riverserà sicuramente gran parte della sua capacità esportatrice verso l'Europa. Quindi quello vuol dire potenzialmente deflazione, e quindi vorrà dire anche quello che dicevamo prima, tassi di interesse più bassi. negativi in Svizzera e verso lo zero in Europa. Quindi questo è qualcosa che credo che sia abbastanza inevitabile.
D'accordo, abbiamo ancora 30 secondi. Giuseppe Gabbusi, in breve anche lì la sua visione sul braccio di ferro tra Cina e Stati Uniti, visto dall'Europa, le conseguenze possibili?
Oltre alla conseguenza che è appena stata rimarcata, certamente c'è la necessità per l'Europa di iniziare un dialogo più serrato con la Cina per mettere mano anche qui a una serie di problemi che vengono da lontano e che forse è il momento giusto di trattare, per cui certamente ci deve essere una competizione più equa, più corretta e in qualche misura diciamo vinca un po' il migliore, ma certamente l'Europa deve investire molto anche sull'innovazione, sulle tecnologie, perché altrimenti è una battaglia che ahimè vedo persa.
D'accordo, ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi questa mattina, grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti, buona giornata.